La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, settima stagione, episodio 4.
Nata come semplice strumento di mediazione, come tecnica di gestione dei gruppi, per magia la facilitazione diventa veicolo di
trasformazione sociale e culturale.
Orfana dei suoi vecchi ideali e in sintonia con un'epoca assai lunga di riflusso, di ripiegamento, quasi un trincerarsi in ambiti personali, la sinistra transmoderna abbandona la trasformazione radicale rivoluzionaria per una più comoda modifica superficiale, al cui fine non servono più resistenze, lotte, insurrezioni, ma basta
un lavoro interiore che allena attitudini, consapevolezza di sé, abilità di facilitazione. Potremmo essere così al servizio della dimensione collettiva.
Questa idea non è solo ridicola, ma anche pericolosa, in quanto sposta sugli individui o sui piccoli gruppi la responsabilità di vivere in modo appagante ed ecologico, come se sotto il giogo del capitalismo cibernetico fosse possibile per gli oppressi condurre esistenze pienamente libere e piacevoli, essere in sintonia con Madre Terra e tutto il repertorio freak di stereotipi ereditati dai figli dei fiori. Si tratta, grosso modo, della famigerata decostruzione, anche se il team facilitatore che è intervenuto a Mondeggi e che in Italia possiede pressoché il monopolio professionale non adopera questo termine e preferisce parlare di
disimparare certi schemi per fare spazio a nuovi modi di relazionarsi.
Ma il risultato non cambia, ossia non si mette in discussione la natura di questa dimensione collettiva, che invece può benissimo rimanere così com'è, quella delle democrazie parlamentari occidentali, magari rivedute e corrette, ma sostanzialmente difese e propensi a migliorarle. Perché confrontarsi con la mega macchina che ci divora e con gli inevitabili rischi e presa male che questo comporta, quando possiamo cambiare la società semplicemente trovando modi più empowering di starcene nelle nostre nicchie? Il corollario implicito di questo pensiero è, infatti, che non è necessario ostacolare materialmente i progetti del potere, anche quelli più mortiferi, dall'incarcerazione tecnologica delle nostre vite alla distruzione dei territori. Tanto il cambiamento virtuoso è già in atto. Da cambiare se stessi per cambiare il mondo a cambiare se stessi per non dover cambiare il mondo. Per finire, a ribollire nel calderone delle migliaia di progetti, meeting, istituzioni che dalla fine del secolo scorso sono state il perno attorno a cui ruotano le politiche della psico-socio-cibernetica dal basso e che sono altrettante medagliette e specializzazioni ostentate dai facilitatori nel proprio curriculum. Se si guarda ai siti internet di questo gruppo di professionisti della facilitazione, la lista dei millantati crediti è lunga e si snoda nel tempo e nello spazio. Dalle città in transizione all'European Citizens Panel, emanazione diretta della Commissione Europea. Dall'Associazione Italiana per la Partecipazione Pubblica a Democratic Society, da ULEX Project a Prossima Democrazia e molte altre ancora. Senza scordare che qui nell'area dell'Europa mediterranea la prima palestra di vita, azione e pensiero anche politico dei boss della facilitazione sono stati gli ecovillaggi e i raduni Rainbow, dove i cerimoniali liturgici del culto della presa bene, per gli spagnoli buen rollismo, sono da decenni il fulcro attorno cui queste micro comunità ruotano, si amalgano e spesso si sgretolano. ancora più tragicomico è l'elenco delle competenze contenute nelle loro cassette degli attrezzi. Per citarne alcune: comunicazione non violenta, detta anche linguaggio giraffa, ideato nel 1960 dallo psicologo statunitense Marshall Rosenberg, allievo di quel Carl Rogers di cui parleremo più avanti. Process work o psicologia orientata al processo o arte del processo, creata da Arnold Mindel, fisico di formazione e poi psicologo di ispirazione junghiana, che ha ideato anche la Deep Democracy e ha scritto tra gli altri La mente quantica. Oasis Game, metodologia nata in Brasile dall'Istituto ELOS per favorire il processo di comunità e che adopera strumenti che variano dal sogno agli affetti alla cura fino alla celebrazione e rievoluzione. Lavoro che riconnette. The work that reconnects. Ideato da Joanna Macy, dal cognome del marito che non c'entra nulla con l'omonima fondazione. Ecofilosofa, studiosa di buddismo, teoria generale dei sistemi ed ecologia profonda. Allieva di Erwin Laszlo. Forum Zeg, una forma ritualizzata di comunicazione trasparente per grandi gruppi tramite un metodo di condivisione profonda, sviluppata in Germania negli anni 70 nell'omonimo ecovillaggio e comunità internazionale. E ancora, coaching trasformazionale, partecipazione deliberativa ai processi decisionali, lavoro corporeo e con i sogni, sostenibilità umana ed energetica delle organizzazioni, improvvisazione clown e l'immancabile feticcio, il pensiero sistemico. We'll be right back.
Guadagnare, avere, comandare. Oggi anche tu puoi. Istituto di obbedienza animale, contro il tempo, contro lo spazio, sempre.
In some of China's largest cities, a high-tech effort is underway to bust low-level offenders. Cameras record them going through intersections, zero in on their face, and then publicly shame them on nearby video screens. It's all part of the Chinese government's new social credit system, where people's daily behavior is monitored and rated. I think it's a good thing, this woman said. It makes people more honest. But this social credit rating goes far beyond a traditional credit score, which is based on your finances. China's version factors in everything from jaywalking, to smoking on trains, to buying too many video games. If your score gets too low, you can be banned from buying plane tickets, renting a house, or getting a loan. Nearly 15 million people have already been prevented from traveling. Journalist Leo Hu is one of them. He recently tried to book a flight but was told he couldn't because he was on the list of untrustworthy people. I can't buy property. My child can't go to private school, he says. You feel like you're being controlled by the list all the time.
It can recognize more than 4,000 vehicles.
Chinese technology firms such as SenseTime are helping the government effort by developing advanced cameras that use artificial intelligence to track just about everything. This knows every person, every bike, every car, every bus that goes through the frame.
You can tell whether it is an adult, a child, a male or female.
Police in Beijing have been wearing these glasses that can recognize faces linked to the government's national database to help boost arrests.
How advanced is this technology?
This is cutting edge.
Wu Fei is CEO of a company that makes the glasses. He claims he doesn't know how the government intends to use his technology.
I have no idea.
Really?
Yes.
Do you trust the government the way they're using your technology?
Sorry, I can't answer this.
You can't answer that?
This is the outside our scope of questions.
Tristezza, povertà, emarginazione, malattia. A Federico non interessano. Federico è diverso. Federico si è rivolto a noi. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te, dentro di te.
Sistema Asilo Mar. Il metodo precauzionale secondo la scienza. Evidenziare il limite per superarlo immediatamente dopo. Di Costantino Ragusa. Aprile 2025,
seconda e ultima parte.
Anni trascorsi dall'incontro di Asilo Mar, nessun argine è stato posto all'avanzata dell'ingegneria genetica. Al contrario, questa nel tempo ha occupato ogni ambito possibile, arrivando anche ad ingegnerizzare il cibo e quindi le piante e gli altri animali ridotti a cavie zootecniche. Queste ultime, come abbiamo visto nel tempo, si sono rivelate ottimo modello per i nuovi biotecnologi che dentro le farm sperimentali hanno potuto pensare e agire indisturbati verso la realizzazione di un'esistenza zootecnica umana. L'enorme possibilità data dalle politiche eugenetiche, dagli esperimenti nazisti e in generale militari dei vari paesi era durata troppo poco. Bisognava dividere gli ambiti e ricominciare a parlare della salvezza dell'umanità per poter continuare, assicurando il contenimento delle chimere transgeniche, cosa ovviamente mai mantenuta, al contrario del sempre più forte impegno nello sviluppo dell'ingegneria genetica in ogni ambito. Così, nel 2015, in un importante incontro sulla tecnologia CRISPR-Cas9, troviamo due figure di primo piano della conferenza di Asilomar, Paul Berg e Davide Baltimore. Il primo ideatore della tecnologia del DNA ricombinante e il secondo scopritore della trascrittasi inversa che utilizza l'RNA per creare il DNA. Con loro era presente un'altra celebrità del mondo scientifico, Jennifer Doudna, co-ideatrice della stessa tecnologia CRISPR-Cas9. I temi dell'incontro di respiro internazionale trattavano di terapia genica somatica, ricerca in vitro ed editing del genoma della linea germinale, a dimostrazione di quanti paletti negli anni erano stati posti e poi subito superati grazie al metodo dell'autoregolamentazione tra scienziati. Infatti anche questa volta veniva promossa la tecnologia di ingegneria genetica CRISPR-Cas9 come fondamentale strumento per la ricerca in vitro sugli esseri umani e, ovviamente, per far fronte alle solite malattie genetiche rare. Il paletto che in questo caso veniva messo era riferito alle ricerche sulla linea germinale, sapendo bene che nel cantiere sperimentale loro e solo loro erano i supremi guardiani e quando la situazione lo avrebbe permesso sarebbero andati avanti con un metodo ormai testato da decenni. I ricercatori, come già dai tempi del primo incontro di Asilomar negli anni 70, non si limitarono alle sole promesse e infatti già nel 2015, al primo summit internazionale del genoma umano, le conclusioni parlavano ancora più chiaramente del solito, affermando che le linee etiche, seppur immaginarie, andavano continuamente riviste, considerando la velocità dei progressi in corso. Con quale scopo? Quale urgenza o emergenza era in campo? Negli anni successivi lo avremmo scoperto, ma l'immediatezza del discorso creava i presupposti per cui non esistessero più neanche paletti, per quanto inutili fossero sempre stati concretamente nella realtà dei fatti, tanto da far dire al solito immancabile Baltimore che era addirittura inammissibile porre dei limiti alle tecnoscienze partendo da valutazioni etiche. Quest'ultime non potevano essere più considerate il metro e il mezzo per arrestare l'assalto al vivente con la biotecnologia. Non lo erano mai state, ma si stava dando l'avvio ad un nuovo paradigma, tuttora in fase di realizzazione, che già nel 2017 cercava di concretizzarsi in una regolamentazione globale dell'editing genetico che partiva, come sempre, dai casi rari. Se il clan di Asilomar nelle vesti di Baltimore neutralizzava l'etica, subito dopo ne ideava una su base tecnoscientifica, che non solo si autoregolava, ma con le proprie nuove propagande e nuove ideologie fresche dalle accademie inclusive di sociologia, spingeva a creare con le tecnoscienze un nuovo universo di senso biotecnologico a guida tecnocratica. Non tanto a rendere la scienza credibile. Nella fucina della tecnocrazia, con un forno alimentato dai paletti della fu etica, la fabbricazione della nuova scienza sociale si sposa perfettamente con l'altra ingegneria, questa volta dei corpi tutti. Una delle migliori eredi del clan di Asilomar è la scienziata Jennifer Doudna, che ha imparato perfettamente anche l'arte della propaganda, andando avanti a dichiarazioni di pentimento e di rilancio per il suo campo di ricerca. Di fondo c'è sempre qualcosa che la spinge, sempre e comunque, a riprendere in mano la forbice e dedicarsi al decoupage genetici. Infatti nel 2018, insieme all'immancabile Baltimore, sarà nel comitato organizzatore del secondo summit internazionale sull'editing del genoma umano a Hong Kong, dove si annuncerà pubblicamente la nascita delle prime due bambine editate geneticamente. Dopo un'iniziale critica verso lo scienziato cinese che apparentemente portava avanti una ricerca non sostenuta dal resto del mondo scientifico internazionale, si è passati al rilancio, ribadendo che simili ricerche devono essere poste in modo responsabile. Una critica all'esperimento e alla modalità comunicativa dell'esito, anche se vi erano tra loro dei corresponsabili della ricerca in corso, ma niente che riguardasse l'indirizzo della ricerca in sé e quindi l'editing genetico su esseri umani. Ancora una volta l'autoregolamentazione degli scienziati funzionava arricchita con un'inedita e accurata informazione internazionale. Ovviamente successivamente si è riproposto il mai troppo desueto strumento della moratoria, proposta proprio da scienziati come Berg, Baltimore e Doudna, che hanno dato contributi fondamentali per arrivare a questa situazione, con la precisa strategia di evidenziare il limite, per far di tutto per superarlo subito dopo, e nel mentre assicurandosi di avere il maggior consenso o la maggior accettazione sociale possibile. Dopo la nascita delle bambine editate in Cina al terzo summit internazionale sull'editing del genoma umano, è stata data la notizia di un nuovo esperimento, la nascita da una coppia di topi maschi utilizzando la tecnica di gametogenesi in vitro, IVG, una tecnica con la quale si sviluppano degli embrioni riprogrammando delle cellule estratte da due adulti dello stesso sesso. Ricerca portata avanti presso l'Università di Osaka, che segue una precedente del 2018, la quale aveva portato allo sviluppo di prole partendo da coppie di femmine di topi. ecco il frutto delle loro precauzioni. Come hanno scritto nelle linee guida, ogni ricerca viene giustificata se una delle motivazioni è la non discriminazione. Nelle pubblicazioni dell'ambito della genomica, il risultato di questa ricerca viene già promosso come potenzialmente utile per le gravidanze LGBTQ+, rendendo evidente, ancora una volta, l'alibi utilizzato, ammantato di progressismo, per rompere le ultime barriere. In tempi di convergenze delle tecnoscienze, se l'incontro di Asilomar è stato ritenuto così importante per la biotecnologia, soprattutto per i benefici ai biotecnologi stessi, anche per l'intelligenza artificiale i tecnoscienziati hanno lanciato un allarme controllato e invocato prudenze riferendosi a dei principi di Asilomar, con l'immancabile proposta di una brevissima moratoria con appelli, dove non mancavano le firme dei transumanisti pronti a dosare allarmi terrificanti e regole ragionevoli. Cinquant'anni dopo il primo incontro ad Asilomar, sempre nello stesso luogo, dal 23 al 26 febbraio di quest'anno, si è tenuto l'incontro Lo spirito di Asilomar e il futuro della biotecnologia. Ancora una volta i temi di discussione sono stati le minacce della biotecnologia con gli ovvi aggiornamenti all'attualità della ricerca, concentrandosi sulla cosiddetta vita artificiale, sull'intelligenza artificiale e sulla creazione di cellule sintetiche. Dal primo incontro se ne sono viste tante di chimere, ideate tra specie con DNA diversi. Non tutte restate al chiuso dei laboratori, e quella che era la tecnologia ricombinante è stata superata, o almeno perfezionata, per un'infinità di ricombinazioni per uso industriale e ovviamente per scopi militari. Mentre il primo incontro era incentrato sulla genetica e dominato da biologi di un piccolo settore, questo aveva un programma molto più ampio e una folla che comprendeva scienziati di molte discipline, nonché ambientalisti, bioeticisti, avvocati, ex funzionari governativi, esperti in sicurezza nazionale, giornalisti e una compagnia di ballo. E per i partecipanti, quaderni fatti con bucce di mela e distintivi con nomi incisi nel legno. Ancora una volta incontri come questo, e soprattutto di questa entità, tentano di tracciare confini e limiti. Delimitano aree di ricerca e propongono restrizioni, in questo caso all'unanimità, su aspetti come le armi biologiche e sulla vita speculare ideata dalle nuove possibilità della biologia sintetica, in grado di creare versioni speculari di alcune molecole naturali, immettendo nell'ambiente batteri specchio, sconosciuti alla natura e quindi con conseguenze imprevedibili su corpi e pianeta. Thank you. La questione del CRISPR è rimasta solo nella coreografia del piccolo spettacolo organizzato per gli ospiti intorno al fuoco e altre questioni fondamentali come intelligenza artificiale, patogeni pericolosi, cellule sintetiche e batteri geneticamente modificati non hanno trovato pareri condivisi. Si tracciano recinti su questioni che sono diventate già da un pezzo cosa concreta e non solo questione teorica. Basti ricordare le ricerche di guadagno di funzione ampiamente sviluppate nei biolaboratori, anche in Italia con vari progetti di incremento, dove si lavora a ingegnerizzare virus e batteri in forme sconosciute e a sviluppare tecniche di ingegneria genetica a DNA ricombinante e a mRNA per le nuove versioni mutanti possibilmente più nocive, che rappresentano a tutti gli effetti nuove armi biologiche. Abbiamo gli OGM sdoganati prima a livello europeo per i sieri biotecnologici per la cosiddetta pandemia e poi, come sappiamo, imposti ovunque. Vi sono poi nuovi OGM ottenuti con le nuove tecnologie genomiche NGT equiparati a livello europeo alle piante tradizionali, in Italia rinominati TEA, tecniche di evoluzione assistita, sperimentate in campo aperto e quindi diffusi da virtuosi centri di ricerca pubblici. Abbiamo poi la ricerca militare, che non è, come si immagina, solo in segreti laboratori, ma in rispettabili università pubbliche e che semplicemente finanzia copiosamente quello che più le può interessare ovunque questo avvenga, indirizzando risultati di interi settori. E non abbiamo folle di scienziati che protestano per questo o che si danno la fuga. Il nuovo incontro di Asilomar è come se fosse stato un consesso di fisici che si mette insieme per denunciare la pericolosità della ricerca atomica e per denunciare la proliferazione delle armi nucleari per la sintonia di queste con l'uso civile. Un'ovvietà, si penserebbe, talmente ovvio che i fisici se ne guardano bene dal dire qualcosa. I nuovi tecnoscienziati hanno capito che devono difendersi per intera categoria, la tecnoscienza. Da qui è un continuo susseguirsi di allarmi e soluzioni riparatrici, come denunciare il guadagno di funzione per poter poi realizzare super laboratori, come quello di Trieste, che non risponde neanche all'Italia per quello che fa. Da decenni hanno visto che il sistema di autoregolamentazione da parte degli stessi scienziati funziona perfettamente. Un vero e proprio sistema tecnico che risponde non solo al denaro. Dai tempi del lontano 75 della prima Asilomar le cose sono cambiate. L'impero biotecnologico lanciato da Genentech e dalla Biogen è ormai consolidato da un pezzo. Adesso vi è non solo la presa del vivente, ma la sua completa gestione. Nel recente incontro in California, il loro indagare le possibilità date dagli enormi sviluppi dell'intelligenza artificiale con la biotecnologia potrà limitarsi ad aspetti parziali, come dei farmaci o qualche cura innovativa tutta da verificare, ma ancora una volta non si entrerà mai nel vivo delle questioni. La questione sociale, dove si mettono le basi per la fabbricazione del paziente perenne medicalizzato dalla nascita con una medicina predittiva su base genetica e algoritmica, e la questione della modificazione genetica del vivente. Riproduzione artificiale come miglior modo per venire al mondo ed eutanasia sempre più disponibile come miglior modo per andarsene. Biotecnologie nei campi e nei corpi per tutti, e non solo per chi se le potrà permettere, come ancora sostiene qualche ingenuo militante fermo a teorie polverose, ma per tutti. Il cambiamento lo si vuole netto e radicale, sicuramente lento, incostante e pieno di contraddizioni, ma purtroppo non dalla mancata collaborazione, ma dall'avvitarsi nella sua stessa burocrazia. Macchine pronte prima ancora di chi sia in grado di farle funzionare, o viceversa, persone formate per infrastrutture tecnologiche inesistenti. In un contesto di anestetizzazione quasi totale e di sequestro emotivo tra emergenze che invocano altre emergenze. In un continuo quasi salto nel precipizio tra guerre, pandemie e catastrofi climatiche. In questa distruzione di corpi e di senso, per noi ha ancora significato richiamare l'elemento umano con la sua possibilità di produrre un pensiero critico e radicale che non veda nelle varie scampanellate di allarme controllato, come le Asilomar dimostrano, la sponda amica dove attraccare. In quei canneti OGM vi sono le peggiori insidie di menzogna, manipolazione e recupero di ogni genuina forma di resistenza a questo mondo biocida ed ecocida, uccisore di una vita libera e sana e della nostra casa, che, come insegna l'ecologia, è il nostro pianeta. Se gli OGM TEA si stanno espandendo anche in Italia tramite quelle virtuose università e centri di ricerca pubblici che avrebbero dovuto porre un argine all'economia predatrice delle multinazionali agrochimiche un tempo statunitensi, significa non tanto che le cose sono cambiate, ma che semplicemente non si era capito che vi era di fondo la condivisione dello stesso paradigma di un tecnomondo, anche se con mezzi diversi. Allora, dopo la nuova Asilomar e la semina in campo dei nuovi OGM, le uniche parole da parte dei ricercatori che possono ancora rincuorarci sono quelle pronunciate dopo l'ennesimo sabotaggio ad una coltivazione OGM TEA in campo aperto, in questo caso di vite. Un ricercatore interrogato sulla vicenda dichiarava la rovina di svariati anni di ricerche di laboratorio sugli OGM TEA. Questa è stata una vera catastrofe naturale, un vero metodo precauzionale che ha dimostrato che è ancora possibile difendersi.
L'uomo sfrutta solo il 10% delle proprie facoltà cerebrali.
Vieni subito da noi. Ti restituiremo il 90% del tuo cervello. Istituto di Obbedienza Animale.
There could be organisms created that would cause potential disease
that we were going to create unknown pathogens. We were going to cause possibly epidemics of cancer. By cloning unknown genes, making E. coli very robust and being able to spew out huge quantities of potentially very dangerous proteins.
Very dangerous proteins.
The scientists, for the first time, did some self-regulation, self-examination.
Led to a lot of venture investments in early biotech companies.
Biotech companies.
It's more important to focus on changing organisms that will affect the public health. Changing organisms. And public health means how it affects current vaccine programs. Organisms have new properties that will allow them to infect new types of hosts.
There could be organisms created that
cause possible epidemics of cancer. 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 That we were going to create unknown pathogens. Create unknown pathogens. Unknown pathogens.
Come ormi, urlati, nella tempesta.
La nave dei folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Gli unici ordini che possono salvare. Questa nave, questa nave, questa nave, questa nave, questa nave, questa nave.